abbiamo sentito è la sintesi di un dialogo durato a lungo tra quelli che diremmo oggi verranti vecchi, cioè persone che hanno agito con la mente e con l'azione in una situazione di politica totalmente diversa, quella in cui c'è una connessione specifica tra la capacità dell'individuo di cogliere le trasformazioni e di suscitare le energie, di raccordarsi alle energie che queste trasformazioni vogliono operare. Oggi la situazione è totalmente diversa. Io mi chiedo, per esempio, se è possibile, se sarebbe mai possibile un comizio come si poteva fare ancora negli anni 50, quando parlava qualcuno come rendersi riunivano 1000 persone in un paese che ne aveva 2000. E questa forza della politica è venuta meno e oggi siamo in presenza di alcune oligarchie, di oligarchie invisibili, retrosceniche, che agiscono nell'ombra, che sono i mercati, capaci di mercati, ma che cosa sono i mercati? Capaci di cambiare radicalmente, per esempio, un governo, come è successo per esempio con il governo Monti, cioè capaci di far cadere un governo e metterci un altro, e noi tutti spaventati, sono i mercati, senza che c'è oligarchie economiche che fanno politiche di interesse nei confronti di un'economia che nessuno riesce più a dominare. Cioè in un momento in cui si possono mettere assieme delle parole d'ordine che suscitano l'interesse del 25% dei votanti, con metodi totalmente diversi, è questa una crisi che veramente avrebbe cioè la fine di un modello che non si sa l'inizio di quale tipo di modello e di quale tipo di politica. La politica di Francesco Renda era di altro tipo. C'è qualcosa nella sua vicenda umana del quale c'è qualcosa di veramente singolare. Cioè la pluralità, la varietà dei campi di interesse e dei campi di azione. Lo diceva bene Vittorio Hugo. Si tratta di una persona che ha innanzitutto svolge una funzione di guida di contadini e solfatari in un'epoca in cui mettersi alla testa di queste persone e in quella situazione era un dovere etico e un dovere dell'intelligenza. Non era possibile essere intelligenti e non capire che quella era la via giusta, intelligenti e disinteressati. Quindi suscitatore di masse che rivendicano i loro diritti, e sindacalista, dirigente di masse contadine. Questo è un aspetto, ma quello che segue dopo, cioè l'aspetto politico, l'elezione, cioè presidente di una federazione, segretario di una federazione, oppure poi 5 volte deputato all'Assemblea regionale, poi un mandato di senatore. Questo non è in discontinuità con il precedente, è la via per rendere in qualche modo formalmente valida l'azione che si è svolta nel sindacato, cioè di dare formalità di legge a quello che si riferisce, di dare la forma della legge e quindi la legislazione che tocca determinati problemi. E questo è in continuità. Si potrebbe pensare che non sia in continuità l'attività di storico e di docente universitario, come dobbiamo mai dimenticare. Non è bene, è anch'essa in perfetta continuità, perché innanzitutto dall'attività politica attinge i temi che saranno poi della sua storiografia, li attinge proprio da quel tipo di attività. Ma c'è di più, cioè c'è uno sforzo, un tentativo logico di inserire queste conquiste, di inserire queste lotte da lui sostenute, di inserirle nel tempo, cioè in una dinamica storica. Vedere, per esempio, bene dell'azione, li inserisce, li studia e li studia con la competenza che viene fatta l'esperienza e li inserisce in una dinamica storica, per cui può parlare nel momento in cui ha l'esperienza del movimento, del movimento contadino del dopoguerra, può parlare dei fasci siciliani, cioè come dire, inserisce questi interessi in una dinamica storica, li colloca nel tempo e quindi è in perfetta continuità e da questa funzione di storico nasce poi l'ultima, quella di docente universitario, perché io sono stato titolo docente a Catania per tanti anni, nella sua autobiografia riconosce a Giannizio il compito di averlo, come dire, di averlo sponsorizzato in maniera decisiva, e insegna a lungo nella nostra università, diventa, cioè mette in risalto il fatto che lui insegnava al primo anno, che è una cosa che io lo so perché anch'io ho insegnato per tanti anni, per 40 anni ho insegnato greco al primo anno, che è una cosa decisiva perché si manifestano immediatamente le mutazioni che avvengono nella mentalità delle generazioni che si susseguono, cioè si colgono immediatamente questi mutamenti della mentalità, degli interessi che cambiano, si possono cogliere, si può comunque influire ancora prima che l'università in qualche modo o gli anni li sclerotizzino e li facciano assumere determinate, non parlo dei professori prima che i professori li sclerotizzino, dico che gli anni e poi la crescita del giovane, qualche volta anche i professori, e lui mette in risalto nella sua biografia questo fatto, questo aver insegnato per tanti anni un anno che gli consentiva appunto di questa era la prosecuzione dell'attività di storico e anche in concomitanza con un disimpegno mai totale e mai decisivo definitivo dalla politica, un disimpegno come di chi avendo fatto vari mandati a un certo punto veniva non messo da parte, ma insomma consigliato di mettersi da parte, non di un'ordinazione, come dire, selvaggia e ingiustificata, ma di un normale avvicendamento che un certo ethos partitico succede, bisognava cambiare. Sono molti gli aspetti della personalità di Benda e questo dossier pubblicato dalla rivista Sud Europa ne lumeggia molti. Ci sono tra l'altro le ultime interviste fatte da lui, gli interventi su questa stessa rivista, quando non facevano mai studi specifici per la rivista, ma davano gli orientamenti che erano quegli orientamenti che il giornale Lora gli chiedeva di continuare. Io chiamo la Repubblica sempre Lora, con un errore e un lato supplemento, perché sono due cose totalmente diverse, ma non è sempre quella. Allora, di questa attività io vorrei solo alcune cose che riguardano l'attività di Renda come promotore culturale nel suo ruolo alla regione Sicilia. Non so se mi spiego, cioè lui fu per 5 volte deputato regionale, ha svolto un'attività anche in campo culturale che gli veniva dalla sua formazione, dalla sua preparazione. Per esempio, si deve a lui la legge che istituisce, che trasforma un ente privato come l'Orchestra Sinfonica Siciliana, lo trasforma in un ente pubblico regionale. È un suo progetto di legge che si realizzò. Che si realizzò e precisamente su segnalazione di Mormino, il figlio di quello della Fondazione Mormino, e con un incontro con il barone Agnello, lui si è aiutato a preparare il progetto di trasformazione di questa orchestra sinfonica siciliana da privata a ente pubblico. Tra l'altro, era singolare che il barone Agnello si rivolgesse a lui, e lui era stato uno, il padre era stato uno dei mezzadri del barone Agnello e il padre aveva partecipato all'occupazione di uno di questi terreni, ma e il ragazzino faceva la vita di campagna, cioè si partecipava alle attività agrarie di quando era bambino, proprio nei terreni di questo, del padre, era molto singolare che ci fosse questa. E lui in quel colloquio non fece, insomma, non si dichiarò come uno che voleva togliergli le terre al Parlamento, cioè era uno che da deputato poteva svolgere una funzione per questo. Presentò un disegno sulle biblioteche, per una legge sulle biblioteche siciliane. Portava in questa sua idea, portava l'idea del frequentatore delle biblioteche. L'idea del frequentatore delle biblioteche che sa quale difficoltà si pongono, a chi deve consultare un libro, a chi non riceve le dovute attenzioni da parte dei bibliotecari, chi non trova per esempio un catalogo di facile consultazione, di facile immediata consultazione, cioè tutti quelli che hanno frequentato le biblioteche sanno cosa significa una biblioteca ben organizzata, una biblioteca non organizzata. C'era un problema della lettura dei paesi, perché c'erano paesi dove la biblioteca non esisteva uno straccio di biblioteca. Lui fece un progetto di legge sulle biblioteche. Non andò in porto, era il 1963. Nel 1992 ci fu una petizione di 100.000 firme, e la prima firma era Bufalino, Gesualdo Bufalino, per avere una legge sulle biblioteche della regione. Dal 1992 al 2003 sono passati 21 anni, dal 1963 al 2003 sono passati 50, ancora oggi la legge sulle biblioteche non esiste. La regione non è dotata di una legge sulle biblioteche, che sarebbe invece né è vero che ci siano le condizioni perché si faccia in breve tempo, e fra breve, questa legge sulle biblioteche. E dopo il 63 diventa consulente del presidente della regione, dell'assemblea regionale dell'ANSA, che come consulente culturale, pur essendo deputato, così si rivolgeva all'ANSA a lui, e fu lui l'idea di pubblicare i classici della cultura siciliana e dell'economia siciliana del 700 e dell'800, la famosa Collana Gialla, che ha avuto grandissimo successo perché era a un prezzo assolutamente accessibile. Io ricordo di averne comprato molti volumi perché costavano 1.000 lire un volume, un grosso volume. Era una cosa, furono pubblicate opere importantissime. Progetto che poi fu realizzato successivamente ancora dopo l'uscita di Lanza, il progetto di questa collana fu elaborato da lui, e lui indicò la formula che bisognasse pubblicare il testo antico, il testo dell'epoca, con un'introduzione di uno studioso moderno. Adesso per esempio Salinas lo fece con un archeologo, fece Vincenzo Duzzi e così via. Cioè ci fu questo progetto che fu approvato, e fu veramente un progetto che ebbe grande risalto e grande importanza nella storia della cultura siciliana. Tra l'altro, come succede spesso, queste pubblicazioni della regione vanno a finire nelle mani sbagliate, cioè vengono poi, siccome non spesso la regione, ma in generale cose bellissime pubblicate dalla regione, siccome devono essere distribuite gratuitamente, vanno a chi ha la possibilità di farsene distribuire gratuitamente. Renda si lamentava che lui non avesse la storia di Sicilia di Tommaso Fazzello, pubblicata in due volumi dalla regione siciliana, o per esempio, non so dove andò a finire il bellissimo catalogo di Federico II, della mostra su Federico II, disperso, lamentava. Renda si lamentava che non per me non è che io avessi particolare, ma era questa casuale distribuzione di queste pubblicazioni che con la vendita della Corona Gialla invece si riuscì in qualche modo ad attutire e ad attutirne i danni, cioè che queste pubblicazioni andavano dove dovevano andare. Sempre in materia di libri, rendere un sostenitore, come dire, un pioniere del metodo di classificazione dei libri in Dewey, cioè quello che è con i numeri e che è la comprensione universale, la classificazione universale decimale, che in cui è 0,1, 0,2 e così via. Era talmente, cioè quando ancora nessuno lo faceva, lui lo fece fare alla biblioteca dell'Assemblea regionale siciliana, all'Istituto Gramsci, che è classificato così, ma la cosa più singolare è che lui classificò i propri libri con questo sistema. Cioè tutti i libri di Renda sono catalogati, sono classificati con questo sistema che agevola moltissimo. Lui dichiara che praticamente non avrebbe mai potuto scrivere tutti quei libri che ha scritto sempre se non avesse avuto questo sistema, se non avesse adottato nella sua biblioteca questo sistema. Io non ho mai classificato i miei libri, purtroppo sono così sparsi in tutti i luoghi possibili e spesso non li trovo, però lui dà grandissima importanza a questa classificazione di Dewey, di cui è stato un pioniere in Sicilia. Non gli è riuscito di farlo fare altrove, in qualche altra biblioteca, perché ci voleva tutto un riciclaggio del personale che l'Istituto Gramsci non poteva fare, perché fin dall'inizio fu classificato così, e quello dell'assemblea riuscì anche a sorrere. Non è una funzione di poco conto, non lo dico perché è una funzione importante per avere dato questa forma alla biblioteca. E Renda ha disposto che la sua biblioteca importante, importantissima, e tutte le sue carte altrettanto importanti, fossero date alla biblioteca regionale siciliana, biblioteca centrale della regione siciliana. Io come presidente del Gramsci, diciamo così, suo successore, non sono affatto scontento di questa cosa, perché la biblioteca centrale della regione siciliana nessuno la potrà distruggere, mentre la biblioteca dell'Istituto Gramsci poco ci vorrà e tra poco sarà distrutta, perché dovremo cercare qualcuno al quale darla, perché siamo in queste condizioni. Era lungimirante per me.